Cine Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.
Eh sì, i film sono gli unici sogni che ricorderemo per sempre, anche quando il sonno è svanito dai nostri occhi. Buongiorno, benvenuti, bentornati a Cine Young. Io sono Michele Storelli e non sono da solo, come ormai sapete, ma c'è con me il più illustre e il più severo dei critici, Samuel Allegrini.
Grazie, grazie, benvenuti e bentornati a Cine Young. Oggi faremo i film più importanti degli anni 30.
Bene, quindi continua il nostro viaggio nella storia del cinema, e la scorsa volta abbiamo parlato del cinema delle origini. Oggi facciamo un passo avanti, mettiamo i nostri piedini o piedoni nei fantastici anni 30 e penso che parleremo adesso di un film che non è solo un film, è l'ottava meraviglia del mondo.
King Kong, film del 1933, diretto da Marion C. Cooper e Ernest B. Shousack. Questo film è un capolavoro della storia del cinema, soprattutto per gli effetti speciali, che sono qualcosa di meraviglioso a quel tempo.
Esatto, allora vogliamo raccontare un po' la trama di questo film che tutti conoscono, anche ecco, perché è diventato uno dei personaggi più importanti, no? della settima arte del cinema, ha dato origine a tanti remake, però vale comunque la pena di raccontare un po' la storia.
La trama parla di Carl Deman, questo esploratore che lui ha fatto molti film in giro per il mondo. Un giorno trovò Enderrow, questa ragazza licenziata perché questo film è ambientato a New York quando c'era stata la crisi del 29.
Quella che è chiamata la Grande Depressione, no? Quindi era difficile trovare lavoro, c'era tanta disoccupazione, si faceva fatica ad attaccare il pranzo con la cena, diremmo oggi, e quindi c'erano ragazze, come la protagonista di questo film, in difficoltà. E che cosa succede poi?
E praticamente Deman l'ingaggia per questo suo film che è fatto sull'isola del Teschio, questa isola che si trova nell'Oceano Indiano, che non c'è sulle mappe. Denham ci mette circa 300-400 giorni per arrivare sull'isola. Appena arrivati, gli indigeni dell'isola catturano Noen e la misero tipo in sacrificio a King Kong, questa scimmia, questo gorilla gigante che di solito le ragazze lui le uccideva, però questa non l'ammazzò e se la portò con sé nella giungla. Quindi Denham decise di seguire Kong per salvare la ragazza, però nel tragitto per salvarla morirono un sacco di gente a causa di dinosauri, rettili marini, rettili volanti e dinosauri.
Eh sì, perché questa isola misteriosa che non si trova nemmeno sulle mappe geografiche è un mondo a parte, è un mondo meraviglioso, come se è il mondo, no, è inventato da Emilio Salgari, incontrasse la fiaba della Bella e la Bestia. Questa isola che è rimasta incontaminata e separata, isolata, no, da tutto il resto del mondo, contiene al suo interno delle meraviglie, delle attrazioni e delle sorprese inaudite.
Allora, dopo che tutte queste persone morirono sull'isola, rimasti solo Denham e due superstiti, videro King Kong che cercò di proteggere la ragazza da un T-Rex, cioè, oppure un vastatosauro, vabbè, un tirannosauro.
E quindi ci sono dei dinosauri anche qui, anche in quest'isola.
Eh sì, perché come abbiamo già detto prima, quest'isola è isolata dal mondo, perciò può anche tenere delle meraviglie, delle attrazioni e molto altro. Dopo la sconfitta del T-Rex, che tipo praticamente gli spezza il collo, King Kong si portò sempre dietro la ragazza, però Denham cercò di riprendersela, però lui lo stordisce con una bomba, e visto che lui vuole fare il figo, se lo porta con lui a New York.
Aspetta, perché qui la storia si fa interessante, ne riparliamo tra poco.
Presso Enzo Shoes a Padule di Gubbio c'è il fuori tutto, con i saldi di fine stagione. Migliaia di affari a prezzi incredibili su calzature uomo, donna, bambino, calzature sportive, pelletteria, con sconti fino al 60%.
Il risparmio passa da Enzo Shoes a Padule di Gubbio, con i grandi saldi di fine stagione. E ricorda, chi primo arriva, meglio sceglie.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Un mondo di musica e di informazione.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time.
Eccoci di nuovo a Cine Young. Beh, qui la storia si stava facendo veramente interessante. Avevamo lasciato King Kong catturato e caricato su una nave in direzione New York.
Allora, quando Denham andò in questo teatro di Broadway per far mostrare King Kong, King Kong era tipo incatenata delle catene. E Denham dice la frase famosa: tranquilli, signore e signore, queste catene sono resistenti. Però questa cosa non è vera, perché King Kong riesce a distruggerle e così lui è libero per New York. All'improvviso arriva Ann e quindi lui si calma e se la porta un po' con sé a New York.
E New York è come e forse anche peggio di una giungla, e King Kong comincia a scalare i palazzi e i grattacieli così come nell'isola del Teschio faceva con le rocce, le montagne e i grandi alberi che c'erano sull'isola.
Poi lui insieme ad Anne scavalcò l'Empire State Building, l'edificio più famoso di New York. Lì venne bombardata degli aerei, però lui si sacrificò per Anne perché la voleva proteggere, e quindi lui cadde dall'Empire State Building e morì. E Denham dice la famosa frase: la bellezza ha ucciso la bestia.
Una storia famosissima che è diventato un archetipo e ha dato origine anche a tanti remake. Uno dei più famosi è quello degli anni 70 con protagonista Jessica Lange, e dove la principale novità del film è che alla fine King Kong non scala più l'Empire State Building ma un altro simbolo di New York, cioè le Torri Gemelle, che saranno di lì a qualche anno purtroppo tristemente famose per l'attacco dell'11 settembre. Un'altra cosa importantissima che contraddistingue e caratterizza questa versione degli anni 70 sono i fantastici effetti speciali, perché quando parliamo di King Kong parliamo soprattutto di effetti speciali, di Carlo Rambaldi, che vinsero anche il premio Oscar.
Inoltre, oltre a questo film del 76, c'è anche un altro famoso remake diretto dallo stesso regista del Signore degli Anelli, tutta la trilogia, ovvero Peter Jackson. L'unica differenza dall'originale è che dura 3 ore e 7 minuti.
Mentre invece la versione degli anni 30 del 1933 era un film, insomma, di una durata più contenuta. Eppure la storia rimane sempre quella: una troupe cinematografica che si reca in questa isola del Teschio e scopre l'ottava meraviglia del mondo. Solo il cinema, questo sembrano dirci i registi che si sono occupati di King Kong, solo il cinema riescono a scoprire le meraviglie ancora nascoste sul nostro pianeta.
Ad esempio, vicino allo Sri Lanka c'è un'isola che non c'è nelle mappe, che è molto simile a quella dell'isola del Teschio. L'unica differenza è che non ci sono scimmioni giganti e dinosauri, ma indigeni che se tu ti avvicini con la nave questi ti ammazzano con le frecce.
Ecco, io penso di non andarci in quest'isola e di non avvicinarmi con la nave. Piuttosto, prima abbiamo parlato degli Oscar e di quelli vinti per gli effetti speciali dalle versioni di King Kong del 1976 e del 2005 per la regia di Peter Jackson. Ma questi Oscar di cui tanto parliamo e parleremo, quando è che sono nati, Samuel?
Sono nati nel 1928. I primi Oscar sono stati assegnati nel 1929. Poi nel 1930 fecero due periodi per gli Oscar, uno a marzo e uno ad aprile.
E poi ci fu un anno in cui un film vinse non soltanto un Oscar, ma addirittura 7 statuette degli Oscar in miniatura.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del Neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida.
tracce di Chanel su corpi assettici. Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi sinidi. Tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi umanità virtuale, sex appeal. Comunque vada a Pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana. Per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa. La scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste!
Acque minerali non sono tutti uguali. Per questo ho scelto Rocchetta, la mia acqua di bellezza. Giorno dopo giorno Rocchetta mi depura da tossine e liquidi in eccesso, facendomi fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori.
Uno stile di vita corretto e acqua Rocchetta, ecco il segreto della mia linea.
Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Dalla fabbrica al prezzo di fabbrica, in assoluto il più conveniente.
Ora Maria Contigiani Cashmir a Gualdo Tadino conviene ancora di più con i saldi di fine stagione. Sconti reali dal 20 al 50% su capi in cashmere e filati di pregio.
Tutta produzione rigorosamente locale per uomo e donna, sciarpe, cappelli e accessori.
Saldi di fine stagione presso Maria Contigiani Cashmir.
Punto vendita nel centro di Gualdo Tadino, in Corso Italia 12.
Dalle 6 del mattino 31 appuntamenti informativi ogni giorno, 2 ore di approfondimento quotidiane, 4 edizioni del radiogiornale locale, 2 spazi quotidiani di informazione sociale. Tutta l'informazione del tuo territorio è su RT. RT, dal 1975 insieme a te.
Bye.
7 statuette in miniatura degli Oscar. Bentornati a Cine Young. Di che cosa sto parlando, Samuel?
Di Biancaneve e Sette Nani, film del 1937 basato sull'omonima fiaba dei fratelli Grimm. Questo film è importantissimo per la storia del cinema perché è il primo lungometraggio animato della storia, ma intendo proprio un lungometraggio come un film vero, perché prima di Biancaneve tutti i cose animati, tutti i cartoni animati, in realtà durano pochissimi minuti, tipo 7 minuti. Invece Biancaneve dura proprio 83 minuti. Vabbè, la trama penso che l'avete vista tutti, la conoscete tutti.
Eh sì, è uno di quei film che da bambini abbiamo visto tutti. Io personalmente c'avevo anche il libro di Biancaneve con le immagini del film della Disney, e sulle pagine in cui c'era rappresentata la strega io mettevo sempre delle mollette per chiudere quelle pagine, perché mi faceva tantissima paura. Se vado a prendere il libro ancora ci sono i segni delle mollette che mettevo.
Inoltre questo film vince 7 statuette, non perché così è un Oscar che importa, un Oscar speciale che possono vincerlo in pochi, ma è un Oscar per Walt Disney per aver creato questa opera eccezionale che ha fatto rivoluzione nella storia del cinema.
E per fare questa rivoluzione, come aveva fatto Walt Disney? Come aveva immaginato, costruito, prodotto il film?
Praticamente lui è andato in Europa e ha visitato un po' tutto l'Europa per prendere tutti i libri d'arte e leggerli, soprattutto per i luoghi della Germania. E questa è una curiosità divertente, perché Hitler, il capo della Germania, lui i film della Disney si faceva vedere solo per lui, e invece al popolo non glielo facevano vedere.
Mi vuoi dire che uno dei dittatori più spietati della storia dell'umanità era un fan di Walt Disney?
Sì.
Un'altra curiosità che ci dice della cura e dell'attenzione che Walt Disney riservò alla realizzazione di Biancaneve riguarda il personaggio della regina Grimilde. Walt Disney in questo viaggio che fece in Europa vide tante opere d'arte europea, e in particolare fu attratto da una scultura che si trova in Germania, una delle statue più famose che meglio definiscono il canone della bellezza teutonica. È una statua, quella di Uta di Naumburg, e andatela a vedere, cercatela in internet, perché è la regina Grimilde esatta.
Allora, questo film è diventato famoso non solo perché è il primo lungometraggio animato, ma anche perché è uno dei film sonoro, cioè il sonoro, e ha i colori. Il sonoro è stato fatto perché nel 1927 la Warner Bros. Fece uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, Il cantante jazz, ovvero il primissimo film sonoro. Ma all'epoca è stato un flop totale, perché le persone, il pubblico americano, non approvava che il cinema diventasse sonoro, perché il cinema in muto così si potevano leggere. Ma infatti questo film è importantissimo perché così almeno pure quelli che non sapevano leggere potevano andare a vederla al cinema. E invece prima di questo cantante jazz il cinema era solo per nobili, per i ricchi. Invece i poveri erano analfabeti. Oltre al sonoro, questo film, cioè, è uno dei primi film, il primissimo film a colori dopo Fiori e Alberi del 1932. Walt Disney, prima di questo film, aveva acquistato i diritti della Technicolor, una casa di produzione che cercava per la primissima volta nella storia del cinema di fare i film a colori. L'unica differenza dal cinema in bianco e nero è che i film a colori dovevano avere luci caldissime e gli attori dovevano sudare, e quindi Disney acquistò i diritti per la Technicolor per 2 anni. Prima di Biancaneve fece Fiori e Alberi del 1932, che vinse l'Oscar per il miglior cortometraggio animato. Poi nel 1937 fece Biancaneve e i Sette Nani.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting
as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo.
Spazio di Cine Young, lo spazio radiofonico che Radio Tadino dedica al cinema per i più piccoli. Anche oggi abbiamo compiuto dei viaggi straordinari, siamo andati nell'isola del Teschio a conoscere uno scimmione gigante, King Kong, poi siamo andati in un bosco, in una foresta, forse della Germania, non lo sappiamo perché le fiabe non hanno ambientazione, dove abbiamo incontrato Biancaneve e i suoi sette simpaticissimi amici nani, e adesso andiamo in un altro mondo meraviglioso. Prima però dobbiamo fare una puntatina in Kansas, nello stato americano del Kansas.
Ovvero il film di cui parliamo oggi è Il Mago di Oz, film del 1939 basato sul romanzo del 1900 dello statunitense Earl Frank Baum, un film con Judy Garland diretto da Victor Fleming.
Ma quello stesso Victor Fleming che nello stesso anno dava vita anche a quel capolavoro magnifico di Via col Vento?
Sì, quello.
Bene, ma di quello magari parliamo un'altra volta.
La trama parla di Dorothy, questa bambina che un giorno fa un sogno e va in questo mondo magico di Oz, in cui c'è una strega cattiva. Intanto lei va ad Oz per chiedergli di ritornare in Kansas, Intanto ad Oz, Dorothy fa amicizia con lo spaventapasseri, un uomo di latta e un leone. Intanto anche loro vogliono andare ad Oz per chiedergli di cambiargli delle cose. Intanto, mentre vanno ad Oz, non riescono a chiedergli le cose che vogliono perché vengono rapiti dalla strega, che ha tipo degli allievi, tipo dei scagnozzi, tipo delle scimmie. E poi scopriamo che la strega è debole all'arco e così viene sconfitta.
Insomma, sempre con delle streghe oggi abbiamo a che fare, dopo quella di Biancaneve. La strega dell'Ovest, un'altra delle grandi streghe di celluloide, Margaret Hamilton era la fantastica attrice che l'interpretava, con la faccia completamente verde, quel vestito nero che hanno fatto epoca.
Inoltre questo film è diventato famoso perché le streghe da quel momento in poi si credettero come nel film di Victor Fleming.
Cioè tutte le streghe sono come la strega dell'Ovest, mamma mia, c'è da avere paura.
Inoltre questo film è importantissimo per la storia del cinema perché questo film inizia in bianco e nero. Però quando da piccola Dorothy si sveglia ad Oz è tutta a colori. E poi alla fine ritorna tutto in bianco e nero.
Che è un po' come dire che va bene che vogliamo tutti tornare a casa, va bene che come casa non c'è niente, casa è il più bel posto del mondo, però casa è anche un posto un po' grigio, è molto più bello sognare quei colori vivaci, smeraldo del mondo di Oz, il mondo della fantasia è sempre più bello della grigia quotidianità.
Inoltre questo film ha vinto l'Oscar alla miglior colonna sonora e alla miglior canzone Over the Rainbow. Allora, inoltre questo film ha avuto un sequel chiamato Return ad Oz, diventato famoso per gli effetti speciali stop motion di Ray Harryhausen.
Insomma Samuel, siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata di Cine Young. Oggi mi hai fatto conoscere uno scimmione gigantesco, due streghe, una peggio dell'altra. Io non sono tanto sicuro per la prossima puntata. La prossima volta i film mi sa che li scelgo io.
E ci vedremo la prossima volta con nuovi film, nuovi capolavori e molto altro.
Cine Young. Rubrica cinematografica, interviste e curiosità sul mondo del cinema. Un programma di Samuel Allegrini e Michele Storelli. Perché i film sono sogni che non dimenticherai mai.